Perché curati, ma che sono importanti, sapete bene degli autocorpi, perché ci dicono dell'importanza della diagnosi precoce. Ebbene, lo sapete che ancora adesso non ci siano trattamenti, in senso generale, praticamente particolare per la categoria principale che è per le degenerative, è più vero che piccoli sottogruppi di demenze hanno un trattamento e quindi è necessario una diagnosi precoce per cogliere queste situazioni passive di trattamento. Non ripetiamo tutte le patologie, ma partiamo al criterio effettivo che non avevamo ancora analizzato, mi pare. E cioè il criterio neuropsicologico. Il criterio neuropsicologico, per funzione, è quello che appunto ci compete, e vi ho detto, pur essendo una neuropsicologia oggetto principale, il soggetto principale da diagnosi, poi tipo di demenza, che è in conferenza neurologica, tuttavia nell'ambito degli elementi che il neurologo deve tenere in considerazione per formulare la diagnosi nodografica, la pena neuropsicologica non è affatto secondaria del problema di immaginare. La distinzione principale che abbiamo a risoluzione è una distinzione che vede fondamentalmente la distinzione in due grandi categorie, le demenze corticali e le demenze sottocorticali. Sebbene questa distinzione sia in qualche modo oggetto anche di non pieno accordo tra gli autori, che sebbene sia in qualche modo soggetta ad ampie sovrapposizioni, devo comunque dire che nella pratica quotidiana è ancora adesso, al momento, non è detto che sarà di tutto, ma al momento ancora un criterio molto utile per il neuropsicologo per imparare la demenza. In particolare quindi quando nella fase preliminare di diagnosi vera e propria, il neuropsicologo è chiamato per dire che c'è un decadimento dell'infigeno, nel formulare ipotesi di demenza in senso generale è importante anche avere presente questa diversa qualificazione di quanto si dice così. Nell'ambito dell'elemento corticale abbiamo il protocollo, che è la forma più frequente, cioè la malattia di Alzheimer, ma a livello dell'elemento corticale abbiamo anche le forme atipiche, tra virgolette, rispetto al quadro classico di demenza, che sono le degenerazioni frontotemporali, in particolare la demenza frontotemporale, che è caratterizzata da aspetti comportamentali non positivi e che abbiamo già trattato parlando della volontà. A questo si associa una parte del gruppo vascolare, cioè delle forme di demenza vascolare che hanno un interessamento prevalentemente corticale. C'è da dire che, per inciso, come potete notare, il capitolo demenza vascolare compare anche nell'ambito delle demenze corticali e, come è facile intuire, molto spesso le demenze vascolari si presentano con caratteristiche di tipo corticale e di tipo corticale. Sulle grandi invece delle demenze corticali tipicamente sono rappresentate tutta una serie di demenze associate alla patologia extrapiramidale e in particolare le demenze legate alla morbo di Parkinson, alla paralisi Parkinson e a forme di parkinsonismo diverso dal morbo di Parkinson come la paralisi cerebrale. In tutte queste forme, che poi vedremo con calma, una per una, meno una linea, alcuni aspetti di presentazione del quadro clinico le rendono diverse non solo per l'associazione dei sintomi neurologici, come avviene quasi tutte le demenze sottocorticali, praticamente tutte le demenze sottocorticali, ma anche per alcune caratterizzazioni del quadro neurocognitivo e comportamentale, che in parte differenza le due categorie. E quindi è ovvio che la conoscenza del neuropsicologo ci sono anche una degli elementi che già nella fase preliminare devono consentire di inquadrare non solo il fermento dell'infigeno ma anche il tipo di fermento dell'infigeno. Quindi non la malattia vera e propria ma almeno se si tratta di demenza corticale o sottocorticale. Quali sono le caratteristiche cliniche neuropsicologiche, quindi al di là degli aspetti neuropatologici che interessano il neurologo? sono quelle qui sintetizzate. È chiaro che in tutte e due le forme di demenza il deficit di memoria è presente perché è implicito nel concetto di riferimento dell'individuo in capo con della memoria, ma questo deficit di memoria si caratterizza in modo lievemente diverso nelle due forme, con una equivalenza del deficit per quanto riguarda le prove di richiamo, quindi evocazione rispetto alle prove di riconoscimento, cioè le prove in cui il soggetto deve cercare la risposta giusta rispetto agli istruttori. Mentre invece nelle menti sottocorticali c'è una compromissione sulla base di richiamo, di evocazione, che cui corrisponde una fase di riconoscimento, una capacità di riconoscimento relativamente conservata rispetto alle menti sottocorticali. Quindi, per dire in modo molto sintetico, come giusto che sia, per poi ricordarlo alla fine degli esami, il deficit di memoria si configura più esteso e articolato nella dieta corticale, interessando sia il richiamo alla evocazione sia il riconoscimento, in modo meno drammatico nell'elemento sottocorticale, dove il deficit di richiamo, al deficit di richiamo non corrisponde un deficit così eclatante della memoria di riconoscimento. Quindi i suggerimenti, tanti più di suggerimento, aiutano molto di più nella demenza sottocorticale che nella demenza corticale. Secondo aspetto importante che caratterizza dal punto di vista neuropsicologico sui quadri corticale e sottocorticale è la compromissione delle punte strumentali, quindi linguaggio, azione, percezione, afasia, afasia, agnosia sono tipicamente presenti nelle demenze corticali, mentre tipicamente, soprattutto in fase precoce, non sono interessate le demenze corticali, con l'eccezione della afasia motoria che invece può essere presente. Ma se ci riferiamo alle fasi di afasia e attività motoria, queste non sono così rappresentate nelle demenze sottocorticali, così come invece lo sono le demenze corticali. Quindi un quadro apparente tipico delle demenze corticali difficilmente, soprattutto in fase iniziale, si ritrova nelle demenze sottocorticali, dove invece semmai qualche disturbo dell'articolazione del linguaggio, definibile come disturbo non di tipo apatico, ma di tipo motorio, quindi una disartria più che una afasia motoria, per dire una afasia di tipo vocale. Il terzo aspetto è un aspetto che di cui abbiamo parlato più volte, e cioè il concetto di rallentamento psichico oltre che per dire rallentamento motorio. Nelle demenze sottocorticali, rappresentate tipicamente nelle patologie extrapiramidali, il rallentamento motorio, cioè la bradicinesia, è un aspetto abbastanza frequente, anzi una delle caratteristiche centrali di tutte queste patologie è proprio la bradicinesia. A questa si può associare il concetto di rallentamento del pensiero, cioè della inerzia, diciamo così, nel produrre una risposta che va al di là, diciamo così, dell'aspetto puramente motorio. Il concetto di rallentamento è sicuramente legato quindi alle demenze sottocorticali. Il rallentamento dei tempi di reazione è ovviamente in gran parte determinato dalle alterazioni motorie, ma in qualche modo c'è anche una componente cognitiva, come si può evidenziare in tempi di reconoscenza, dove ci sono anche aspetti più strettamente cognitivi. Ci sono alterazioni precoci della personalità più tipicamente rappresentate nelle demenze sottocorticali, soprattutto sulle rimanze della caratterizzazione apatica, così come il disturbo depressivo, che pur essendo presente, possibile anche nelle demenze corticali, però tipicamente è rappresentato nelle demenze sottocorticali, così come nelle demenze sottocorticali la difficoltà del controllo motorio e l'apprendimento motorio, che fa parte, diciamo così, del quadro generale di compromissione dei sistemi motori che quasi sempre accompagnano, o anche sicuramente accompagnano, le demenze sottocorticali. Infine, la presenza di movimenti volontari, tipicamente associati alla, come nella coordinante dei movimenti corretti, dei cittadini o altri tipi di alterazione motoria, è da prioritare su una caratteristica neurologica che però sicuramente non sfugge neanche all'osservatore convinto e quindi anche alla neurologica. Vorrei quindi sintetizzare, sottolineo fondamentalmente i primi tre punti come aspetti conduttivi, tra virgolette, e gli altri due punti, cioè personalità, depressione, apatia e depressione, un aspetto abbastanza caratterizzante delle mente sottocorticali, pur non essendo evidentemente vietato se si era presente anche nel mente. Criteri clinico-demografici, in modo più esteso trovate una tabella sul test di famiglia che presenta in modo più articolato questa distinzione, cioè le evidenze sulla base del territorio. Come vedete, pur essendo una patologia tipicamente femminile, non è possibile, quindi è possibile avere anche delle elementi di età relativamente precoce, ci sono addirittura delle elementi giovanili, cioè che colpiscono prima dei 40 anni, ma che rappresentano meno del 20% di tutte le elementi. Abbiamo poi le elementi pretenili, cioè quelle che colpiscono prima dei 65 anni, che dentro l'età 65 anni come l'età 40 anni sono del tutto convenzionali, e qui abbiamo le pratiche delle finanze femminili, con infine una ulteriore categoria, che cioè la categoria delle femminze che si possono presentare in modo abbastanza differenziato in tutte le facilità che abbiamo considerato. Molto brevemente, femminze giovanili prima dei 40 anni e poi post-traumatiche, la malattia di Huntington, quindi la demenza sottocorticale di Huntington, e le forme rare di demenza legata a patologie eredo-degenerative come le atrofie oligopunto cerebellari, OPCA. Ci sono anche poi delle, l'abbiamo visto quando avevamo fatto la classificazione neuropatologica, delle forme di demenza esito cardiaco delle encefaliti dell'infanzia, la palencefalite pleurante sulla punta o tagliata. Per quanto riguarda le demenze pretenili, prima dei 65 anni, abbiamo che è possibile già evidenziarsi nella malattia di Alzheimer, che se viene la sua tipica rappresentazione dopo i 65 anni, anche prima dei 65 anni può manifestarsi. Tipicamente abbiamo visto le forme di degenerazione contotemporale che sono ben rappresentati in età pretenile più ancora che in età femminile, le demenze su base vascolare, soprattutto le post-anossiche, e la demenza associata alla tempale. Tra le demenze femminili, ovviamente l'Alzheimer nella sua espressione più tipica, le demenze vascolari nella loro espressione più tipica e le cognitive vascolari degenerative con la specificazione che avevamo visto, dove inizia significa non solo che essendo due patologie frequenti dell'anziano, quella cerebrovascolare e quella dell'insidia degenerativa, si possono avere, tra virgolette, statisticamente e frequentemente entrambe le patologie associate, ma anche rispetto al concetto neuropatologico che nella demenza di Alzheimer, come vedremo, si possono verificare alterazioni del microcircolo che sovrappongono un danno di tipo vascolare alla degenerazione cerebrale. E anche alcuni ritengono che in qualche modo i due fenomeni siano causalmente legati in ocolare. Le demenze che invece non hanno prevalenza d'età perché si possono manifestare in ugual misura in tutte queste fasce d'età sono le tossico metaboliche, quelle da docevano normotico e le demenze infiammatorie. Ultima, l'ultimo criterio per distinguere le demenze è il criterio clinico della prognosi. Ci sono demenze che sono reversibili, e cioè per le quali non c'è alcun trattamento attualmente che possa modificare il loro decorso, e sono purtroppo la stragrande maggioranza, perché comprende tutta la categoria delle demenze degenerative, per la quale non c'è al momento alcuna cura, e in cui le terapie farmacologiche hanno solo scopo di dare una lieve e discutibile orientamento nelle prime fasi di malattia. Discutibile nel senso che non è sempre così. Ma in un numero ridotto di casi abbiamo delle demenze reversibili e proprie, cioè delle demenze che hanno, tra virgolette, una cura, perché legate ad aspetti a causa tossico-metaboliche. Abbiamo visto l'ipotiroidismo, tesi di termini 12, sono in questa rappresentazione di questa categoria. Abbiamo poi una categoria ulteriore, evidentemente prevenibili o comunque in qualche modo curabili, anche se non reversibili, che sono le demenze vascolari, in cui, come voi sapete, sebbene una volta che sia determinato il danno cerebrale, e alcuni fenomeni di compenso possono instaurarsi, la lesione ischemica, ancorché psicolacrimale. E tuttavia, l'accumulare di ulteriori lesioni ischemiche negli anni può essere in qualche modo rallentato se si toglie il fattore di rischio di disfunzione vascolare, quindi la pressione alta manipolata, la lesione di sigaretta, la diabete, eccetera, le cattiche. Situazioni che proprio come conoscete sono a rischio di per il sistema circolatorio. Voi anche sapete che, così come per la malattia infarttuale cardiaca, anche per il infarto cerebrale c'è una terapia preventiva che è data dalla terapia diagnostica, l'aspirina, la fase d'odio per intendersi, che viene data per prevenire l'ulteriore malattia. Le demenze infettive ovviamente sono prevedibili, nella misura in cui è prevedibile il danno infettivo, e la demenza da processo infettivo è prevedibile nella misura in cui, ad esempio, il tumore è operabile piuttosto che il procefalo normoteso è derivato, cioè viene fatta quella procedura di bypass, diciamo così, del riassorbimento alterato del liquor, facendo drenare questo eccesso di liquor in altre situazioni, tipo la carità peritoneale, non c'è una classica derivazione del trattamento di liquor. Ovviamente, statisticamente, purtroppo, la gran parte delle menti che ho detto stanno nella prima categoria, quindi, tra virgolette, viene il principio la diagnosi precoce serve a poco, però come capite anche se serve a poco a cui poco ti serve deve essere fatta precocemente, quindi la principale ragione per cui è opportuna anche in ambito a pronosi favorevole come proprio delle demenze è utile una diagnosi precoce. Quali sono le ragioni per la diagnosi precoce? Trattare delle curabili e prevenibili, ma ci sono altri aspetti più strettamente legati non ai medici ma ai psicologi, cioè evitare un prolungato periodo di non comprensione di ciò che sta accadendo o di incertezza diagnostica per il malato e per i familiari. Potete includere, forse potete anche già presentato la vostra famiglia a casa del genere, voi sapete come in qualche modo l'avere un dubbio diagnostico di un certo tipo, piuttosto avere una situazione in cui la vita delle persone cambia in modo più sostanziale senza avere una spiegazione perché è in qualche modo aggrava il disagio del malato e c'è anche un fattore etico che ci dice che è utile fare una diagnosi precoce se è possibile e consentire al malato di poter usufruire la diagnosi al momento in cui non sarà più in grado prendere la propria decisione nel massimo tempo possibile per poter in qualche modo organizzare la propria vita, le proprie scelte e la propria esistenza. è ovvio che se la diagnosi è fatta, la malattia conclamata, il paziente non sarà neanche più in grado, adeguatamente e autonomamente, di decidere il proprio futuro. Cosa che invece è possibile nelle fasi intermedie, quando ancora il malato è comunque in grado di prendere il decisione. Oltretutto, la diagnosi precoce consente di affrontare questa situazione di grave stress, che è una diagnosi di una malattia in fase, sicuramente mediamente, tanto la situazione attuale, più in falsa di una diagnosi di tumore. Non è che tutti teniamo delle diagnosi apparentemente negative, ma sicuramente tanti progressi della medicina, in un versante e purtroppo non nell'altro, potendo fare una valutazione statistica di aspettativa di vita, complessivamente la aspettativa di vita è più bassa per una diagnosi di vita che per una diagnosi di genere, quindi ci sono le cardiomalinie, eccetera. Diciamo che prendendo insieme l'intera categoria di demenza, demenza, insieme l'intera categoria di neoplasie, della categoria neoplasie, la maggior malignità prognostica spetta ormai alla categoria di demenza. Quindi affrontare un evento stressante come una diagnosi è meglio affrontarla in una situazione ideale per il malato e per i familiari. Io penso che i trattamenti sono scarsi e quelli scarsi agiscono purtroppo solo nelle fasi iniziali. Quindi, come dire, diamo almeno la possibilità di riuscire quel po' che c'è al paziente, dando una diagnosi e la possibilità di seguire un trattamento quando gli può servire, no? Quando il trattamento non gli può fare seguire. Ci sono però anche delle ragioni per una diagnosi differita e queste ragioni sono date fondamentalmente dalla maggiore affidabilità della diagnosi stessa quando l'esaminatore, il medico, il neuropsicologo hanno avuto modo di verificare nel tempo gli aspetti di progressività e la caratterizzazione clinica in modo più esplicito rispetto a quello che può essere nel quadro iniziale. Quindi se il quadro clinico non è chiaro, è evidente che, come ho già detto, è meglio attenersi dal etichettare in modo erroneo una situazione. Naturalmente c'è anche ipotesi, come dire, che questo riferimento possa essere utile in certe situazioni socioculturali in cui in realtà la conoscenza di una diagnosi favorevole non è potenzialmente accompagnata da capacità di comprendere e di reagire adeguatamente. Quindi il rimandare la diagnosi favorevole è un modo, come dire, per evitare lo stress alle familiari e al malato. C'è da dire che nella tradizione ormai anche italiana il non dire diagnosi ormai non esiste più. In passato si nascondevano i diagnosi, perlomeno si faceva un lavoro anche molto ambiguo con i malati, però anche con i familiari, in situazioni in cui il medico coglieva di non voler sapere. Oggi le conoscenze comuni della medicina sono tali per cui il non dare diagnosi viene considerato un atteggiamento non positivo. Tenete conto che io pensavo anche con documentari che ancora più del passato, anche da loro partite, sono aspetti legali al fatto che poi, al di là di quello che le persone manifestano, familiari e pazienti possono rinfacciare un medico, o non aver detto chiaramente, non aver fatto capire chiaramente la diagnosi. Quindi, in qualche modo, quest'ultimo punto tenderei a non considerarlo un punto eticamente valido per riparare la diagnosi. La vera ragione per riparare la diagnosi è l'incertezza del gioco. Diagnosi differenziale demenza, perché per diversi non è complessa, tranne il punto della pseudodemenza, che se vogliamo anche la sindrome di medica pura, che però diciamo così ha fatto il canalismo neuropsicologico, non certo l'inquadramento di diciamo che la diagnosi differenziale con il delirio e la smorfia senile benigna è una diagnosi relativamente senza grossi problemi. Cos'è il delirio? L'ho già visto più volte, è uno stato confusionale, è sinonimo di stato confusionale, appunto non di delirio, quindi non è da paura con delirio, è una sindrome neurocomportamentale determinata da diverse condizioni, non faremo neanche l'elenco perché è troppo ampio, e interesse più che altro internistico, che alterano il funzionamento dell'organismo, che si ripercuotono come danno tossico metabolico a livello del sistema concentrato, cioè la disfunzione cronica d'organo, reni, polmone, fegato, si ripercuote a livello cerebrale determinando una transitoria disfunzionalità del sistema nervoso, in particolare del comportamento. Quali sono le caratteristiche cliniche fondamentali? Molto diverse dal classico paradigma dell'esordio delle demenze, come abbiamo visto. L'esordio acuto subacuto, quindi nel giro di giorni, settimane, addirittura di ore, in certe situazioni, cosa che non è mai la demenze. Può essere relativamente acuto l'esordio delle demenze vascolari, perché la modalità di presentazione delle demenze vascolari è l'accumulare progressivo di piccole lesioni che a un certo punto scompensano e fanno evidenziare la fase clinica, ma al di là della demenza vascolare in generale, soprattutto l'Alzheimer, hanno, come voi sapete, come vi vedremo a breve, un esordio insidioso, cioè non identificabile nel tempo e in carico progressivo. Questi esordi invece sono totalmente diversi. Il decorso è tutto anche di regolare, c'è l'alterazione della coscienza anche della vigilanza e si caratterizza soprattutto come, dal punto di vista neurocognitivo, come le sue capacità a focalizzare e tenere l'attenzione. A questo si può aggiungere una sorta di confusione mentale che è meglio definibile come disorganizzazione del pensiero, che si manifesta come linguaggio incoerente, tangenziale, cioè non parlare di quello che dell'argomento parlando, o circonlocutore, cioè usare di parole anziché parlare in modo diretto. A questi aspetti si aggiungono, possono aggiungere altre caratteristiche, disturbi percettivi, intesa come ridotta capacità percettiva in senso globale, o dei propri fenomeni illusori e allucinatori, soprattutto sulle grandi linee. L'alterare la psicosomnovegia con le residenze e la confusione notturna, l'isolamento temporo-spaziale e le IG più evidentemente disorganizzate con l'alterazione dell'attività di fondo e pressione di quel disturbo della coscienza vigilante che avevamo visto prima. Ci può essere poi anche un'alterazione dell'attività psicomotora su due versanti, con aumento della vita psicomotoria, ma riduzione della vita psicomotoria, con due forme quindi, che possono anche presentarsi nello stesso paziente in successione, la forma incoattiva caratterizzata da letargia e la forma iperattiva caratterizzata da ipervigilanza patologica. Quindi, rilevando, prendo a confronto le caratteristiche cliniche di questi due quadri, come vedete ci sono parecchi aspetti che rendono abbastanza facilmente distinguibili l'esordio insidioso verso l'insorgenza acuta, l'evoluzione progressiva e invece la fluttuante e andamento della transitorietà del delirio, la coscienza mantenuta all'iniziale ovviamente nella demenza e invece la creazione dello stato di coscienza nel delirio, la tensione normale, ma iniziale invece è l'equazione della tensione nel delirio, la comprensione globale delle funzioni cognitive invece la relativa circoscritta alle aspetti attenzioni. le cause, naturalmente sono diverse, nel mio caso abbiamo visto tutte le possibilità recentemente, nella causa del delirio invece c'è una patologia di insufficienza d'organo, una patologia sistemica importante che rende conto di questa situazione. La grande insufficienza d'organo, reni, polmoni, cuore, fegato, sono dei capitoli molto ampi, specialmente nell'anziano, che ricordo, l'avevo già detto precedentemente, questa situazione di scompenso dell'organo cerebrale è tanto più frequente quanto l'organo ha meno risorse di riserva e quindi ha meno tessuto cerebrale, come avviene fisiologicamente nell'anziano. Ancora più frequente è verificarsi poi nel passaggio del delirio nella demenza, dove la riserva cerebrale è ancora minore per la degenerazione che si verifica. E quindi è importante conoscere questo quadro, non tanto per diagnosi differenziare in assoluto, per sapere la condizione alla demenza o al delirio, perché questo in qualche modo già in fase preliminare dell'informazione, quanto piuttosto perché nel decorso della malattia dell'emisfera la possibilità di sovrapposizione di geni è più che frequente, è praticamente una regola. E come vi ho detto è utile avere presente questa situazione per poter rendere conto ai familiari dei profili peggioramenti che in certe situazioni possono verificare, che sono in realtà dei segnali di funzione internistica. Per cui in quelle situazioni in realtà bisogna segnalare la situazione al medico curante, perché la vedete già un determinato, se c'è una qualche ulteriore peggioramento di altre patologie che il paziente può avere. Tenete conto che nell'anziano che è in condizione del malato affetto da demenza, quindi con minor compenso corticale, i delirio si possono ancora anche sulla base di una semplice infezione alle urinarie, la cosa che c'è nell'anziano, oppure una broncopolmonite, oppure un intervento chirurgico, anche ieri, una pericettomia, un erbe, qualunque cosa, la fase successiva di compenso si presenta qua in regola. Fortunatamente è transitoria. Il quadro della monofetta femminile benigna, nella slide precedente che ha scritto Barra, MCI, MCI, è una situazione particolare. Che si caratterizza per la compromissione della memoria a lungo termine, con deficit di apprendimento di carattere scarsamente evolutivo legato all'età avanzata. Voi sapete che nella pratica comune di colloquio con le persone, la persona anziana c'è la memoria computer una volta, poi lui dice delle cose degli anni 20, 30 sorprendenti. Non meno dice la verità, perché in realtà non è un deterioramento maligno della memoria, ma è una compromissione che riguarda l'apprendimento di nuove conoscenze che risulta un po' deficitario, ma la rievocazione di conoscenze perverse è perfetta, anzi sorprendente, e soprattutto questo deficit di apprendimento non ha le caratteristiche di malignità evolutiva, anche se può avere una piccola inutilità, tipicamente delle liste. È chiaro quindi che nel caso della monofetta femminile benigna non è facilissimo al primo colpo fare la diagnosi rispetto a una forma iniziale di demenza, conviene aspettare un tempo. Se viene dopo, il paziente con demenza è peggiorato in modo consistente, non solo nel test ma anche nella ricaduta quotidiana della presentazione. Il paziente con monofetta femminile benigna dopo 6 mesi è più o meno la stessa possibilità. Quindi questo è il tipico caso in cui il ritardo, il suggerimento degli anni ci consente di diventare in modo abbastanza facile. Tenete conto che poi spesso questi disturbi sono connessi con l'attenzione ridotta e la motivazione ridotta, motivazione che è anche al credito sociale, evidentemente, delle tante anni. Tutti questi aspetti, la creazione della motivazione di costa, ovviamente influiscono nella capacità degli individui di memorizzare nuove informazioni. perché la tensione rossa è una situazione della frente rossa, insomma non ci si ricorda anche perché non si può ricordare, spesso ricordano i figli e le cose medite. E in parte c'è una possibilità. Fatta questa definizione, data questa definizione operativa, in realtà concedere di una stessa definizione tende a essere sempre meno utilizzato perché si fa più riferimento a un concetto più generale che è il concetto di lieve compromissione cognitiva, che anche dell'uso dei neuroni in Italia è stato lasciato con la sigla originale inglese, iniziale. Perché? Perché si è visto che in realtà è utile tenere d'occhio le situazioni di alterazione soggettiva della memoria, perché sebbene in molte di queste ci siano la sistema preso la prima testa di linea, in molte altre in realtà ci sono le forme precliniche di tenuta delle proprie. E quindi nel corso degli anni si sono succeduti tutta una serie di concetti diversi, che erano sostanzialmente nello scopo di catturare, di differenziare quelle che erano le situazioni appunto genine da quelle potenzialmente maligne evolutivamente. E solo alla fine degli anni 90 si è arrivati a una condivisione internazionale di un concetto con dei criteri diagnostici delle fisiche che da pochi anni è ormai completamente utilizzato come modalità di parlamento dei studi soggettivi di memoria che non sono ancora di lingua e che forse alcuni quali non lo sanno mai. Ed è il concetto appunto di MCI. Prima di parlare del concetto MCI, voglio però fare riferimento a quello che è il invecchiamento, molto sinteticamente. L'invecchiamento cerebrale ha tre punti ben assodati. La progressiva perdita di sostanza cerebrale che fisiologicamente avviene di misura maggiore o minore. Naturalmente la perdita neuronale che si verifica fisiologicamente in tutti gli individui e che si manifesta sempre più chiaramente con la mentalità ha una progressività completamente diversa nella demenza rispetto all'invecchiamento fisiologico. Questo solo per risottolineare anche dal punto di vista neurobiologico un concetto che vi ho già detto. Non è la demenza una forma estrema di invecchiamento, non è un invecchiamento estremo precoce, non è che una persona si trova a 70 anni il cervello che avrebbe se potesse vivere normale fino a 150 o 160 anni. La demenza è un fatto patologico ben definito, non è una forma anticipata di invecchiamento estremo. E questo lo si vede bene con la valutazione statistica dei rate di progressione del cooperamento neuronale nei soggetti che invecchiano senza gli altri reperti anatomopatologici di demenza, i reperti invece di decorporamento neuronale che si ha nelle varie famiglie. Il rate di progressione è completamente diverso. Cioè segue una curva di decadimento, diciamo così, dei neuroni, del termine neuronale, completamente diverso. C'è da dire che ci sono degli aspetti di differenza di un cervello senile sano, ma un cervello senile con demenza, e cioè la plasticità neuronale conservata, che si manifesta fondamentalmente con il fatto che la perdita neuronale viene compensata con la proliferazione dendritica, che però risulta specificata in termini di complessità. Aumenta la proliferazione in termini di ampiezza, i dendritici essendo sempre più lontani tra le loro che si semplificano in termini di complessità. Un altro aspetto che differenzia le demenze, per quanto riguarda la degenerazione dentale dall'invecchiamento, è l'aspetto della trasformazione territoriale e territoriale, che pur decadendo, anche qui, decade con un rate diverso che è contenibile in un margine di compensi. In altre parole, le tenacce, gli agrotestitori, le tenacce rimaste, sono in grado di compensare la perdita. E in effetti questo lo si verifica attraverso le neuroimaging, che mostra sì qualche differenza complessiva del, comportando la, per esempio il consumo di ossigeno cerebrale in un soggetto giovane verso un soggetto anziano. Ma vedete conto che questa riduzione complessiva è anche accompagnata da una riduzione del tessuto cerebrale. La densità, diciamo così, di consumo di ossigeno, per usare un parametro che tiene conto anche della perdita normale, è quasi simile nel giovane e nell'anziano. Quindi, complessivamente, possiamo dire che è ridotto il consumo di ossigeno cerebrale, indicatore della funzionalità, ma è ridotto perché è ridotta la quantità di materia cerebrale. La densità di perdita di funzionalità di metabolismo cerebrale non lo è. Infatti il consumo di ossigeno per unità di volume rimane sostanzialmente lo stesso nel giovane che rispetto all'anziano. Quindi tutti questi aspetti ci dicono, ci invadiscono dal punto di vista neurobiologico il fatto che se bene ci siano dei fenomeni di perdita, questi fenomeni hanno delle caratteristiche completamente diverse da quella che vediamo. Questa è la premessa, dal punto di vista neuropsicologico, che è quello che ci interessa, cosa possiamo dire? Possiamo dire che studi sul invecchiamento neuropsicologico sono stati fatti, ma non sono facilissimi. Perché? Perché gli studi longitudinali, potete immaginare, sono complicatissimi, cioè prendere uno a 20 anni e poi pensarlo a 80, praticamente non c'è nessun ricercatore che può farlo per la capacità che ci serve. E quindi in realtà sono degli studi su longitudinalità più strette e soprattutto si fanno studi cross-sectional, cioè confrontando popolazioni diverse di facile diversa, che naturalmente non sono la stessa cosa, perché naturalmente ci sono dei problemi legati soprattutto alla diversa scolarità delle persone. Ormai si sta dicendo, ma anche solo fino a 15 anni fa, capitava frequentemente di incontrare persone anziane che avevano una scolarità di 2 anni, cioè erano passati una seconda e poi erano stati mandati a lavorare nei campi. È chiaro che tutto riflette che la scolarità ha sulle valutazioni neuropsicologiche ricade, quindi anche quando voi confrontate un anziano di 80 anni che ha fatto le scuole fino alla quinta elementare, magari ha un cosiddetto analfabetismo di risorse, perché poi per ragioni di vita non ha potuto studiare, leggere, fare altre cose, si è impegnato nella provvidenza, e quindi ha senso fare la firma, leggere a malapena le cifre, i numeri, quelle che volete del telefono, e poco più. Ora, questa discrepanza culturale non si sta riducendo, ma comunque, sono degli anni passati, è un dato importante che dava di sbaglia favorevole all'età anziana nei studi di cross-sectional. Quindi, diciamo così, le valutazioni che sono state fatte in passato con questa metodologia sono sempre in qualche modo viziate da alcuni aspetti metodologici ineliminabili. In ogni caso, il discorso generale, le conclusioni generali che emergono da questi studi è che in effetti con l'aumentare dell'età c'è un accelerato declino delle abilità mentali, soprattutto quelle che vengono valutate con i test a tempo, cioè quelli con i test o mettono dei limiti temporali oppure i punteggi vengono presi, diciamo così, il codice di velocità. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che sono stati distinti due pattern diversi di andamento. Da un pattern che riguarda la serie di attività che raggiungono un picco nell'adulto giovane e quindi decrescono progressivamente. Orientamento spaziale, ragionamento intuitivo, fluenza verbale. E invece un altro pattern di attività sono caratterizzati dall'avere un picco più tardivo nell'età adulta e un declino più lieve successivamente. E in particolare riguardano le capacità verbali basate sulla competenza di vocabolario, le capacità linguistiche studi longitudinali che sono stati sono minori per le altre difficoltà, hanno evidenziato che probabilmente c'è stata una sovrastima del declino correlato all'età, probabilmente per i fattori socioculturali che dicevo prima. Quindi in realtà il trapano della distruzione longitudinale si vede che questo deterioramento, tra virgolette, fisiologico è molto meno marcato di quello che gli studi professional fanno evidenziare. Cosa evidenziano? Riporto una marea dell'inizio degli anni 90 che sostanzialmente non evidenzia una situazione così drammaticamente diversa da quella dell'abuso. C'è anche degli effetti favorevoli, tipo l'incremento delle abilità cognitive dall'adulto a giovane adulto in età intermedia, un modello di incremento fino ai 60 anni di alcune attività riguardanti il ragionamento, l'orientamento spaziale, l'abilità verbale, la memoria verbale, il decremento di alcune attività dopo i 60 anni, capacità numeriche, velocità di elaborazione percettiva, e un lieve declino globale che non avviene però comunque prima di 60 anni, che per lo più riguarda il ragionamento induttivo, l'orientamento spaziale e la memoria verbale. Le altre attività verbali sono sostanzialmente. Insomma, al di là dei dettagli, come vedete, c'è abbastanza poco alla fine nell'invecchiamento normale da un punto di vista cognitivo. Veniamo specificamente nella memoria, perché diciamo sulla struttura di memoria si gioca il primo punto della mia esperienza. E ancora una volta ci vengono tutti gli aspetti per riguardare più indietro di quello che si aspetterebbe, sulla velocità di recupero delle informazioni, che la capacità vera e propria a recuperare informazioni ad essere alterata. E gli aspetti maggiormente influenzati dall'età riguardano l'apprendimento, ovviamente, la codifica di nuove informazioni nella memoria a lungo termine, e soprattutto il materiale che richiede una organizzazione concettuale, una pianificazione della fase di apprendimento. Ricordate la figura di Ray e il concetto di pianificare la copia, perché questo aiuta poi nel recuperare. Tutti i compiti di memoria che richiedono le funzioni esecutive, le funzioni prefrontali, possono essere più alterate. C'è un maggior interessamento anche in fase di rievocazione, soprattutto nella rievocazione di ferita, quindi con un intervallo più ampio rispetto alla rievocazione immediata. Nella working memory, che però è una capacità che dipende molto dalla funzionalità prefrontale, dalle funzioni esecutive, e nella memoria prospettica, cioè la cosiddetta memoria per il futuro, la capacità di mantenere a mente i propri impegni futuri, diciamo così. Questi sono gli aspetti che più risentono dell'invecchiamento. Mentre invece, per quanto riguarda questi altri aspetti, la memoria è ridotta, relativamente tale anche con le fasi avanzate. In particolare gli indici sensoriali, che abbiamo messo nel capitolo memoria in manuale psicologia, in realtà sono delle componenti che riguardano la percezione, e semmai i problemi percettivi riguardano la capacità, l'esigenza degli organi di senso, più che le strutture corticali. La memoria delle termine, intesa quindi come magazzino di memoria delle termine, che risulta da quelle stabile, mentre invece il concetto di molti meno risulta più alterato perché dipende dal direttivo centrale. L'immagazzinamento dei nuovi informazioni della memoria lungo termine è conservata dalla memoria di riconoscimento, cioè la capacità di riconoscere lo stimolo precedentemente presentato fra distrazioni, come pure viene conservato l'effetto positivo dei suggerimenti in fase di richiamo, un po' come nel demenzio sottocorticale, per intenderci. Come abbiamo già detto, la cosiddetta memoria terziana, la memoria remota, le informazioni per apprese, la propria vita passata e più volte rievocata, e la memoria implicita sono altri aspetti che sono contrastanti. Solo per dare un piccolo correlato neurobiologico, sono state mostrate delle correlazioni tra le dimensioni della formazione ipocampale e le prestazioni in compiti di memoria riferita ai soggetti normali. Cioè è visto che la correlazione che i soggetti normali c'è tra capacità di apprendimento e dimensioni delle strutture ipocampali è un po' il presupposto per comprendere questo riferimento nell'anziano. L'ipocampo risulta un po' ridotto per l'atrofia fisiologica del riferimento cerebrale, quindi è su questa base spiegato il deterioramento, tra virgolette, lieve che abbiamo evidenziato che sono stati diventati questi studi. Quindi pare essere legato soprattutto alla ricaduta dell'ipocampale di questa vena di
morte. Scusa, di correlazioni neurobiologiche, volendo riassumere, mi ha fatto un po' di confusione sulle cose. La memoria a lungo termine è legata sostanzialmente a grandi linee all'ipocampo, ai doppi temporali e anche a quelli frontali, cioè anche per i doppi frontali, che l'ha fatto con la Berge, non si può essere
allora la memoria, è chiaro che il concetto di memoria è un concetto non popolare, come dice Orwell. Quindi significa nella sostanza che non è una struttura indipendente nel suo funzionamento da, diciamo, le strutture che supportano la memoria non sono strutture indipendenti dal loro funzionamento della struttura. La nostra capacità di memorizzare dipende sì dall'efficienza di un circuito specifico, che è il circuito ipocampo, forbice, eccetera, eccetera. Ipocampo, proprio memorizzare, eccetera. Ma è un po' la porta d'ingresso dell'informazione, ma dipende da altre aspetti, in particolare nella fase di codifica, che è cruciale per una buona divulgazione successiva, ha un ruolo fondamentale delle strutture prefrontali che in qualche modo gestiscono la fase di codifica. Ed ecco quindi la possibilità di avere il tubo di memoria, quindi un'amnesia frontale, come abbiamo visto anche noi, perché non tanto perché le strutture di supporto ipocampali non sono funzionanti, quanto perché è piuttosto nella fase di codifica i processi ad alto livello che si organizzano il materiale da memorizzare possono essere alterate dalle cellule frontali. Quindi c'è una sindrome ambientica frontale non per alterazioni dei specifici circuiti, ma per alterazioni dei circuiti e dei processi che controllano la fase di organizzazione del materiale di apprendimento da apprendere, che avviene tutte le volte che noi vogliamo il conto di memoria a potere. Lo sapete meglio di me che studiare, che posso studiare a pagarlo ripetendo con la reiterazione della vaccinazione, ma questo va bene per le cortine. Poi per memorizzare anche non solo concetti ma anche informazioni c'è tutta un'attività di organizzazione del materiale che è quella poi che è sviluppata dalle memorie tecniche che non sono altro che delle strategie codificate che consentono di organizzare il materiale da prendere in modo tale da facilitare la fissazione anche per quella successiva. Non so quanto possa essere chiaro, ma solo per dire che la funzione della memoria, a differenza della percezione, non è una funzione indipendente dalle funzioni di controllo esecutivo.
No.
E da questo derivato è stata la sindrome che come andrò a vedere è una sindrome che ha delle caratteristiche diverse dalla lesione dei lobi temporali e da lesione ipotalamica, cioè dalla lesione del circuito. Perché? Perché ho detto che alla fine riprova e riprova il paziente frontale apprende, raggiunge il criterio, cosa che non fa flamenco, arriva il sicuro, dice palco che qua non si alza. Ma svolge questo avvenimento viene svolto con maggiore difficoltà per i tempi delle funzioni che controllano l'organizzazione materiale da prendere.
compensato dalla maggior
quantità di conoscenze acquisite che supportano, diciamo così, la minore civiltà. Prendendo la MAI, la classica calle di esigenza, risultano più sensibili all'invecchiamento alcune prove come il single, il black design, il sistema e le singole. Mentre invece più resistenti all'invecchiamento le prove di vocabolario, le informazioni generali, quindi le conoscenze, diciamo, enciclopediche, se volete, la capacità di riprodurre configurazioni e il completamento di figure. Ci sono anche le ipotesi per spiegare il deterioramento cognitivo fisiologico legato all'età. Queste ipotesi nascono dagli studi epidemiologici. Si è visto che il deterioramento cognitivo è maggiore se sono presenti malattie croniche, in senso generale. Se la situazione socioambientale è favorevole, cioè basso, stato economico, se poi già non potrà mai la stessa cosa, basso stato economico e l'istruzione. Questo la vedo prima così non un po' conveniente. Risultano quindi meno soggetti a declino le situazioni in cui c'è alto livello culturale e socioambientale, se c'è un'affettività della parte di personalità dello stile cognitivo, se c'è anche uno stato cognitivo del coniuge conservato, perché come sempre in due ragionamento sta preparato uno. Così come il deterioramento è anche in parte condizionato alle riduzioni di efficienza dei sistemi percettivi. Le grandi coacusie, gli disturbi di vigna, caparate, eccetera, sono fattori condizionanti anche agli aspetti cognitivi. E non ultimo, anche la situazione affettiva intesa specificamente come soddisfazione, diciamo, della propria vita, dell'esistenza precedente. Conclusione, si ipotizzano una multifattorialità come determinante del deterioramento cognitivo. Prima tra tutti i deficit sensoriali, secondo la salute generale neurologico in particolare, la motivazione, l'affettività e infine lo stato socioculturale. Questa è la mia. Accenniamo al vero problema differenziale, che cioè al concetto di interruzione effettiva versus demenza. La premessa è questa. I fenomeni effettivi, soprattutto nell'anziano, sono sottostimati perché la modalità di presentazione della depressione dell'anziano è queste volte si manifesta in modo acuto, nella cosiddetta depressione mascherata, tra virgolette. In altre parole, per ragioni ancora non ben definite, c'è una tendenza a non riconoscere successivamente anche da parte dei familiari un ridotto stato dell'umore, un ridotto stato dell'umore, che nell'anziano si verifica in qualche modo anche in relazione a tutta una serie di eventi tra virgolette stressanti, che sono il pensionamento, l'inevitabile perdita di relazioni sociali dovuta al fatto che via via le persone muoiono, quindi che hanno la propria rete di conoscenza, la propria rete di supporto, gli amici, i coniugi, via via vengono mancati. Specialmente abbiamo detto, le malattie che inevitabilmente con l'età si accumulano, che in qualche caso si accompagnano dei deficit importanti nell'autonomia. Tutto questo rende come dire, sicuramente più facilmente incidente il fenomeno depressivo, che però appunto non si manifesta nella sua forma costante fisica, col paziente che ha la tristezza di suscitata, che ha il tono dell'umore alterato, che piange, che dice di se stesso il peggio possibile, della sua vita il peggio possibile, come avviene nella pratica presentazione della paziente del testo, ma avviene con i fenomeni di cosiddetta somatizzazione, cioè si proietta sul proprio stato fisico un proprio disagio interiore. Quindi, molto spesso il malato, ma anche il familiare, non riconosce una vera situazione depressiva e quindi non viene fatta rilevare nella valutazione anche dei medici, a un medico di medicina generale e così via. E quindi molto spesso la demenza depressiva è la modalità di presentazione della demenza nell'anziano. Ecco perché è più facile quando si possa pensare di confondere le due situazioni, demenza vera e propria e demenza, cioè deterioramento causato dalla depressione del corpo del cuore. Proprio perché la presentazione più frequente di un disturbo depressivo dell'anziano è nuovo, cioè escludendo l'anziano che per sua storia ha la pratica disturbo bipolare, disturbo bipolare e così via. Dicevo, molto spesso facilmente riconoscibile. Quindi, bisogna ricordarsi che non è la domanda esplicita, com'è l'umore, che dà una risposta alla domanda diagnostica, ma è indagare indirettamente la fertilità, perché l'insight di questo disturbo non è spesso presente. Dal punto di vista cognitivo, la presentazione del deterioramento dell'entigeno vero e proprio, la presentazione del deterioramento dell'entigeno, hanno delle piccole caratterizzazioni che differenziano. L'insorgenza più brusca della pseudodemenza depressiva rispetto alla insidiosità della maggior parte delle demenze degenerative, la progressione relativamente più rapida rispetto alla lenta ingravescenza della demenza degenerativa. I precedenti psichiatrici aiutano, ma anche qui ancora una volta non sono capaci da ricavare, perché da un lato non sempre c'è stata consapevolezza di questa diagnosi. Io ho fatto l'inizio del caso clinico che diceva che aveva avuto ricordo di esaurimento nervoso. Se voi chiedete a una persona che ha avuto ricordo di esaurimento nervoso se sono mancati di prezzo, lo diranno no, ho avuto l'esaurimento nervoso a metà. Ma l'esaurimento nervoso altro non è che probabilmente non ha ricordo per depressione. Quindi, in qualche modo, anche la storia clinica, con domande dirette, non aiuta. Aiuta ovviamente la ricostruzione comportamentale del paziente e eventualmente con l'aiuto del familiare per trovare qualche indicazione. Dal punto di vista analitico, per quanto riguarda gli aspetti strettamente neurocognitivi, si dice di questa discrepanza tra disturbo soggettivo alimentato dal paziente e disturbo oggettivamente misurabile con le prove di con le prove testiche, cioè il paziente con stato di mente depressivo ti racconta di un disastro della sua memoria e però con i fatti test provate sì che magari ha delle sensazioni sotto il catoto, perché attenzione, finisce sotto il catoto la stato di mente depressiva, ma c'è una discrepanza che naturalmente potete apprezzare solo con l'esperienza degli anni, cioè con l'esperienza che abbiamo fatto vedere tanti pazienti con tanti punteggi che facevano nella vita quotidiana una serie di attività o facevano una serie di attività che vi consente di dire, ma con un punteggio di X al test al dettaglio di solito non si è così nella vita di giorni, si dovrebbe fare molto meglio. Questa discrepanza scientifica ecologica sarebbe un indizio, anche perché nella demenza questo di solito non avviene, anzi semmai può avvenire il contrario. Ci sono alcune, una qualche forma di autonomia nel malato demente, per cui cerca di mantenere la passata, come si dice, e dice sì, ho qualche problema, sono acquistato e può fare dei testi rassosi. E gli accorgete che sicuramente gli ha legato dei problemi grossi che ha avuto, o non si è ricordato di dire dei problemi grossi che ha avuto nella vita sua. Quindi diciamo che dal punto di vista analitico un dato importante è quello della discrepanza scientifico-ecologica, che va in direzione opposta nelle due situazioni. Finiamo.